Buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici, questa è Fino alle 8, in studio con voi Sara Milanese, siete in ascolto di Radio Popolare e Popolare Network. Questo è il programma di Radio Popolare che vi dà il buongiorno, lo fa con le sue consuete rubriche, con i brani novità, ogni mattina ve ne presentiamo uno nuovo. E poi con i quotidiani, con la lettura a partire dalle prime pagine che cominceremo a sfogliare tra poco. L'affermazione di laicità dello Stato da parte di Draghi dopo la richiesta del Vaticano di modificare la legge Zan è di fatto l'apertura per quasi tutti quanti i quotidiani questa mattina. E poi c'è la sentenza del Consiglio di Stato che lascia attiva l'Ilva di Taranto, anche questa è una notizia arrivata ieri. Gli scontri nel Movimento 5 Stelle, l'intesa europea sui migranti, ancora gli europei e i diritti LGBT e per fortuna la felice conclusione della sparizione di Nicola, a cui sono dedicate molte foto in prima pagina. Lo vedremo tra poco, poi io vi ricordo come sempre alle 6.30 daremo la linea al giornale radio per la prima edizione. Questa mattina in redazione Omar Caniello e Elisabetta Barbadoro, che mi ha già raggiunto in diretta nello studio 1. Buongiorno Elisabetta.
Ciao Sara, buongiorno.
Ci puoi anticipare qualcuna delle notizie che saranno nel nostro giornale radio delle 6.30?
Sì, certamente, come dicevi tu, apertura di molti giornali, il DDL Zan, anche noi rifaremo sentire le parole di Draghi di ieri, dove fa un discorso molto netto e preciso, manda la questione al Parlamento, dice pienamente libero di legiferare in materia, di discutere, e dice anche sostanzialmente chiarisce i contorni nell'ordinamento costituzionale entro cui si muovono i rapporti Stato-Chiesa. E avremo a commento di queste parole il contributo di Nadia Urbinati, sociologa, docente alla Columbia University, e anche faremo sentire Emma Bonino, ovviamente, che ci dà le sue impressioni, il suo commento sulle parole di Draghi. Altra questione molto importante nel giornale radio: lo sblocco dei licenziamenti il 1 luglio, questa questione, questa bomba sociale destinata a detonare, la questione Whirlpool, lo stabilimento di Napoli verso la chiusura, è la Whirlpool di fatto, la multinazionale dell'elettrodomestico, che apre questa questione drammatica con il licenziamento di 350 lavoratori annunciato ieri, quindi avremo un servizio dettagliato su questo. C'è la pagina Covid, la notizia di ieri, un'inchiesta che ha portato all'indagine, all'iscrizione nel registro degli indagati per epidemia colposa vari dirigenti di 3 RSA di Sassari in Sardegna, e avremo la testimonianza della figlia di una ospite di una di queste 3 RSA. C'è una questione che arriva dalle telecomunicazioni, da Mediaset, che ha trasferito la sede legale in Olanda, e vedremo cosa cambia dal punto di vista appunto economico con il nostro Andrea Di Stefano. Ci sono due notizie nuove dalla notte: il suicidio in carcere di McAfee, che è il creatore del noto antivirus, si è ucciso questa notte in carcere a Barcellona, si trovava lì per evasione fiscale da ottobre dell'anno scorso per una storia di truffe tramite criptovalute, e ieri era stata approvata la sua estradizione negli Stati Uniti. Un'altra notizia di ieri sera arriva da Milano, dove Oscar De Montigny ha rinunciato alla candidatura per il centrodestra, e manca un accordo sul suo nome dopo che Berlusconi aveva detto che stiamo ancora cercando un candidato per Milano e ha deciso di rinunciare.
Proprio quest'ultima notizia fa capolino, ti dirò, tra i quotidiani, anche già in prima pagina. E Elisabetta, grazie allora per il momento, ti lasciamo tornare in redazione, ci risentiamo alle 6.30 per la prima edizione del giornale radio.
Grazie Sara, più tardi.
Gli Oasis con Don't Look Back in Anger, e poi ritorniamo.
Step outside, some
E siamo arrivati allora all'appuntamento con la rubrica Accadde Oggi di Elena Mordiglia, che ci riporta al 1947 e ci parla di UFO.
Il 24 luglio del 1947 un certo Kenneth Arnold, a bordo del suo aereo, avvista nel cielo di fronte a lui 9 oggetti volanti. Il loro movimento è irregolare, come quello di dei sassi lanciati sul pelo dell'acqua, così li descrisse lui stesso. Arnold tentò di descrivere anche l'aspetto degli oggetti. In 3 diverse interviste li definì come qualcosa come un piatto da torta che è stato tagliato a metà con una specie di triangolo convesso nella parte posteriore. Poi così, avevano la forma di piattini ed erano così sottili che potevo vederli a malapena, e in seguito così, avevano l'aspetto di mezzelune, ovali davanti e convesse dietro, sembravano dei grandi dischi piatti. Nonostante queste quantomeno imprecise descrizioni, Arnold divenne una star e continuò a rilasciare interviste sui dischi volanti e venne coinvolto anche in altre indagini sugli UFO. Quel primo avvistamento comunque fu il primo di una serie di avvistamenti che andarono avanti per tutto il luglio del 1947.
Trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo la mia fortezza. Extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
Extraterrestre di Eugenio Finardi, quando noi apriamo però a quest'ora la nostra edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Il nostro è uno Stato laico, è il titolo che troviamo in taglio alto ed è un virgolettato, sono direttamente le parole di Draghi che ieri ha replicato al Vaticano sulla legge Zan, scrive il Corriere, e riporta anche una posizione di Fico: il Parlamento è sovrano. Il centrosinistra chiede di votare presto, ma Fratelli d'Italia invece chiedono di bloccare l'iter e Salvini di cambiare il testo. Altri richiami da questa prima pagina: l'Ilva non chiude, ora via ai piani per l'acciaio verde. Questo è il titolo che si rifà alla sentenza di ieri del Consiglio di Stato che ha fermato il TAR di Lecce sullo stop alla produzione per inquinamento. Subito sotto, Grillo sfida Conte, convoca a Roma gli eletti del Movimento 5 Stelle. La foto centrale di questa prima pagina dedicata al bambino che è stato ritrovato ieri nel Mugello, Nicola, le due notti di Nicola nel bosco, l'incubo è finito. Titolo. C'è anche un richiamo al confronto, al braccio di ferro tra l'Unione Europea e l'Ungheria. L'Unione Europea si indigna contro Orbán, legge anti-LGBT vergognosa. Così in taglio alto troviamo anche questo richiamo dal Corriere della Sera in prima pagina. Passiamo alla prima pagina di Repubblica. L'Italia è uno Stato laico, è il virgolettato che apre la pagina questa mattina, quindi molto simile insomma allo stesso titolo del Corriere. Il Premier in Senato sulla legge Zan contro l'omofobia, scrive ancora Repubblica, il Parlamento è libero, non c'è nessuna violazione del concordato, ora la Santa Sede cerca il compromesso, scrive la Repubblica, e poi richiama anche la questione della giustizia. Ci sarebbe un accordo in vista tra Cartabia, la ministra Cartabia, e i 5 Stelle sulla prescrizione. In un titolo poi si richiama anche l'intesa raggiunta sui migranti, un patto Parigi-Berlino-Roma sull'accoglienza, titola Repubblica, e un altro invece richiama la sentenza sull'Ilva che resta aperta e si parte con il piano dell'acciaio green. Anche qui stessa identica foto che troviamo in prima pagina del Corriere della Sera, con la favola del bimbo più forte del buio, Nicola ritrovato dopo 30 ore in una scarpata, e poi si aprirà un'inchiesta sui punti poco chiari di questa vicenda. La Stampa, anche qui in taglio alto: Draghi, Stato laico, Parlamento libero. Il Presidente del Consiglio dice alle Camere che col recovery torna la fiducia, sui migranti bisogna gestire i flussi. Così La Stampa richiama gli altri temi che Draghi ha affrontato in audizione nella giornata di ieri. Le dichiarazioni infatti sullo Stato laico sono arrivate proprio nel pomeriggio, invece la sua audizione era iniziata la mattina. Due commenti legati a questo tema. Il primo è a firma di Pier Giorgio Di Freddi: non è colpa del Vaticano, scrive, e poi sotto c'è un'analisi di Mario De Aglio: così il Premier impone l'agenda. Qui la foto centrale è dedicata all'Europa arcobaleno che boccia Orbán e Ursula von der Leyen che gli dice è una legge vergognosa. C'è anche però spazio per la storia del piccolo Nicola, l'incubo è finito, e c'è un richiamo in taglio piccolo della stessa foto che troviamo sia su Repubblica che sul Corriere. Anche Domani dedica completamente la prima pagina allo scontro sulla legge anti-omofobia. Da una parte c'è un articolo di Daniela Preziosi da Roma: l'Italia è ancora uno Stato laico, Draghi respinge l'assalto Vaticano. Dall'altro c'è un commento di Nadia Urbinati, politologa: il nodo delle scuole cattoliche, scrive, la piena libertà si ottiene solo con la rinuncia ai fondi pubblici. Si rifà soprattutto alla questione di questa giornata contro l'omofobia che viene prevista per le scuole anche, quindi celebrata, discussa nelle scuole, e che la Chiesa Cattolica contesta, e la tesi quindi è già chiara da questo titolo. Inutile chiedere libertà sul contenuto su quanto si fa a scuola se poi si prendono fondi pubblici. Vediamo un po' come la mette giù Avvenire invece. In taglio alto si torna su questo tema: sfida di vera laicità, questo è il titolo. Draghi parla in Senato del DDL Zan, il Parlamento è libero, l'Italia è pluralista. Ci sono garanzie costituzionali di Camere e Consulta, ma è già scontro sul calendario, così scrive Avvenire. preoccupazioni per la libertà di chiese e di chiesa e cattolici, riporta ancora Avvenire, che poi su questo tema intervista Matteo Salvini della Lega. Siamo pronti a un testo condiviso, adesso il PD non faccia muro, scrive Avvenire, che sarà interessante andare a vedere se poi gli fa qualche domanda invece sulla posizione sui migranti di Salvini. La foto centrale della prima pagina è dedicata all'Etiopia e a bombardamento che è avvenuto nel Tigray, la regione dove si combatte da novembre, tra il governo centrale di Addis Abeba e quelli che vengono definiti ribelli adesso del Tigray. Bombe sul mercato, poi soccorsi vietati, 80 morti, riporta Avvenire. Anche La Verità si occupa del confronto e delle parole di Draghi ieri al Senato. Sistemate il DDL Zan, la legge così, La Verità, l'affermazione di Draghi di ieri. Mister BCE, lo chiama, scarica abilmente sul Parlamento il caso diplomatico con la Santa Sede. Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali, tra cui il concordato con la Chiesa, scrive La Verità. Libero invece parla sempre di questo, cioè parla di Zan, non tanto del DDL, ma del deputato, che dice censura Libero, le prodezze del paladino dei diritti. Il deputato testimonial della legge sui gay, scrive, chiede alla Sette di non invitare il condirettore di Libero, Senaldi, e in questo modo, scrive Libero, censura il quotidiano. E poi riporta però in una riga anche le parole di Draghi, che risponde al Vaticano: rispetteremo i patti internazionali. Questa è la chiave con cui Libero legge quanto avvenuto ieri. Da questa prima pagina vi segnalo anche il titolo dedicato a Di Montigny, che si è ritirato dalla corsa a sindaco a Milano. Manca un candidato, figuraccia centrodestra a Milano, così scrive Libero. Chiudiamo con la prima pagina del Giornale. Il concordato di Draghi, scrive sul caso di DL Zan, il premier, le camere, media, l'Italia è laica ma rispettiamo i patti, ora la sinistra deve trattare o rischia sul voto segreto. Sul caso 5 Stelle poi scrive in ordine sparso il movimento Smobilita. Ci fermiamo qui per ora, vedremo più tardi insieme altre prime pagine in edicola questa mattina. Ci facciamo raccontare ora invece da Martina Stefanoni le novità sul caso Khashoggi. Sembra che i suoi killer siano stati addestrati negli Stati Uniti.
Nessun governo butterebbe via un'importante relazione bilaterale per un omicidio, non importa quanto terribile sia stato. A parlare è Clark Cooper, sottosegretario aggiunto per gli affari politico-militare statunitense durante l'amministrazione Trump. Il governo di cui parla è proprio quello degli Stati Uniti e l'omicidio è quello del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018 nell'ambasciata di Istanbul da un gruppo di agenti sauditi che, secondo quanto rivelato dalla CIA, avrebbe agito per ordine diretto del principe ereditario Mohammed bin Salman. Secondo il New York Times, che cita documenti e fonti a conoscenza della vicenda, come lo stesso Clark Cooper, 4 degli agenti sauditi che parteciparono nel 2018 all'omicidio del giornalista del Washington Post ricevettero addestramento paramilitare negli Stati Uniti l'anno prima, in base ad un contratto approvato dal Dipartimento di Stato nel 2014 durante l'amministrazione Obama e che sarebbe poi continuato almeno per tutto il primo anno della presidenza di Donald Trump. L'addestramento sarebbe stato fornito dal Tier One Group, una società che si occupa di sicurezza e che ha la sua sede in Arkansas e che è di proprietà della società di private equity Cerberus Capital Management. Sempre secondo quanto scoperto dal quotidiano statunitense, l'addestramento si svolse mentre l'unità segreta responsabile dell'omicidio di Khashoggi stava cominciando un'estesa campagna di rapimenti, detenzioni e torture di cittadini sauditi ordinata dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Non ci sono prove che possano far pensare che gli ufficiali americani sapessero ciò in cui erano coinvolti i sauditi quando approvarono l'addestramento. Ma questa vicenda illumina un intreccio tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita così stretto da diventare pericoloso. Allacciare una relazione militare con un governo autoritario è molto rischioso, scrive il New York Times, e dimostra quanto piccola sia la capacità di controllo di quelle forze addestrate da noi una volta che tornano a casa. Clarke Cooper ha raccontato al quotidiano di non ricordare nessuna discussione a proposito degli addestramenti ai sauditi negli Stati Uniti, nemmeno dopo l'omicidio di Khashoggi. Queste cose non arrivano così all'improvviso, dal niente, ha aggiunto, spiegando che la decisione di permettere ad aziende private di addestrare ufficiali stranieri arrivano solitamente da input di agenzie governative e nello specifico sia il Pentagono che l'intelligence hanno un ruolo importante in queste decisioni. In definitiva, gli Stati Uniti d'America hanno preferito chiudere un occhio davanti ad un omicidio del genere piuttosto che rovinare i rapporti con l'Arabia Saudita. Gli Stati Uniti si sono sempre vantati di essere esportatori di democrazia nel mondo, ma anche in questo caso hanno fornito a un dittatore gli strumenti per reprimere ogni dissenso. Once again, live with Macy Gray, all the way from LA to Oslo. Let's do it! To the beat, make the bass clean. Dance till we burn off the bad steam. Cut up the rug, it's a funk scene. Now stand in the middle, make the crowd lean. It's 5 a.m., what's it gonna be? The club might close, but we can't leave. I'm filled with the vibe that we all need. There's no holding on. To the 2 and 4, all the moves that he got take up the whole dance floor. It's hot in here and he's fine. Hell yeah. All that's missing is a cowbell. Now she wanna move to the bass drum. Bass. Roof and the roots, tell me where you're from. If you wanna let loose, baby, soon come. Unbutton that suit as the strings strum. There's no holding back.
Macy Gray con Save Some, noi diamo la linea al giornale radio, torniamo subito dopo. Di nuovo un buongiorno da Sara Milanese, questa è Fino alle 8 e questo è il momento, come sempre, del nostro brano novità del giorno. Quello di oggi sicuramente l'avete già sentito, si intitola We Are the People, è l'inno ufficiale dei campionati europei di calcio, era previsto appunto questo inno per Euro 2020 e per il 2021 è stato rinnovato in questa nuova versione firmata da Garrix e si, c'è ancora più potenza e più vigore, sono state mantenute la miscela delle sonorità di tutti e tre gli artisti, cioè Bono Vox e il riff di chitarra di The Edge e appunto Garrett. Ce la andiamo ad ascoltare.
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Dopo l'inno ufficiale degli europei di calcio, riapriamo la nostra edicola. Lo facciamo partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Il nostro è uno Stato laico, è il titolo che troviamo in taglio alto. Sono le parole di ieri di Draghi, che ha replicato così al Vaticano sulla legge Zan. A questo tema poi il Corriere lega un'intervista a Monsignor Galantino. Il virgolettato ripreso come titolo è questo: temo altre discriminazioni. C'è poi un richiamo alla questione della pandemia a livello globale con un'intervista a Magrini, direttore dell'AIFA, richiamata in prima pagina. Doneremo milioni di dosi, questa la promessa. Se la foto centrale della prima pagina del Corriere è dedicata a Nicola, il bambino che si era perso nel Mugello e che è stato ritrovato, poi ci sono anche i richiami da una parte alla sentenza del Consiglio di Stato sull'ILVA, che ha bloccato lo stop imposto dal TAR invece alla produzione per l'inquinamento. L'Ilva non chiude, ora via ai piani per l'acciaio verde, questo è il titolo, e poi si richiama anche il braccio di ferro tra Grillo e Conte all'interno del Movimento 5 Stelle. Conte Grillo convoca a Roma gli eletti del movimento. L'Italia è uno stato laico è anche il titolo in taglio alto di Repubblica, che poi richiama tra gli altri temi della prima pagina l'intesa sui migranti raggiunta ieri, un patto Parigi-Berlino-Roma sull'accoglienza, e poi anche la vicenda dell'Ilva. L'Ilva resta aperta, via al piano dell'acciaio green. Avvenire invece parla di sfida di vera laicità nel suo titolo in taglio alto. Il riferimento chiaramente è alle parole di Draghi di ieri in Senato sul DDL Zan e sulla nota verbale della Santa Sede che chiede di modificare il testo della legge. A questo tema lega un'intervista anche Avvenire. L'intervista la fa Matteo Salvini, che in prima pagina viene richiamato così: Lega pronta a un testo condiviso e adesso il PD non faccia muro. Sono andata un po' a spulciare tra le domande che Avvenire pone a Salvini. Non si parla assolutamente di migrazioni. La foto centrale di Avvenire è dedicata all'Etiopia, dove ieri ci sono state delle bombe su un mercato in un centro vicino alla capitale tigrina Mekelle, dove è in corso da novembre un conflitto armato. Bombe sul mercato, poi soccorsi vietati, 80 morti. Così Avvenire in prima pagina. La Stampa: Draghi, stato laico, Parlamento libero. Questo è il titolo di apertura, molto simile a quello dei altri quotidiani. Due commenti legati a questo tema. Non è colpa del Vaticano, scrive Pier Giorgio Di Freddi, così il Premier impone l'agenda, scrive invece Mario De Aglio. C'è anche un'intervista sulla questione migranti invece, ed è un'intervista all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. E in Libia non ci sono le condizioni per applicare lo stesso modello che c'è in Turchia, perché questa è una delle vicende chiave legate al controllo dei flussi di immigrazione da parte dell'Europa. Abbiamo il tempo solo per vedere insieme la prima pagina di domani, tutta dedicata al tema della legge antiomofobia. L'Italia è ancora uno stato laico, Draghi respinge l'assalto Vaticano, è il titolo principale dell'articolo di Daniela Preziosi da Roma. Nadia Orbinati, la politologa, firma invece il commento, l'editoriale che domani presenta sempre in prima pagina: la piena libertà si ottiene solo con la rinuncia ai fondi pubblici. Questo è il titolo, il riferimento è il nodo delle scuole cattoliche. Noi ci facciamo accompagnare da Paolo Conte alle notizie delle 7.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum chibum. Do 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 do. Chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Thank you.
vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
I've been low.
Le 7:04 minuti, questa è Radio Popolare, siete in ascolto di fino alle 8, questo è lo spazio che ogni giorno dedichiamo all'intervista con un ospite, stiamo cercando di metterci in contatto con un ospite speciale, è un a voce già nota a Radio Popolare, si tratta di Alex Bellini, esploratore, attivista ambientale di fatto, abbiamo avuto modo di ospitarlo negli anni scorsi, soprattutto perché è legato ad un progetto in particolare, quello della navigazione sui 10 fiumi più inquinati del mondo. L'abbiamo sentito in viaggio sul Nilo, in viaggio sul Gange e anche in Cina sul fiume delle Perle. C'è un progetto però che si è declinato di fatto quest'anno, in particolare nelle ultime settimane, in Italia come quasi segno di ripartenza per il post-Covid e Alex si trova in navigazione in questo momento sul fiume Po. Fiume Po che oltre ad essere il più lungo d'Italia, come sapete, è anche un fiume che in modo particolare sta portando plastica al Mediterraneo. L'Italia è uno dei tre paesi che più inquinano il Mediterraneo proprio in questi termini. Allora stiamo cercando di metterci in contatto con lui.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad.
Eccoci, dovremmo avercela fatta. Buongiorno ad Alex Bellini in diretta con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, sappiamo Alex, abbiamo appena raccontato che sei in viaggio in navigazione sul Po, sei partito da pochi giorni, precisamente lunedì se non sbaglio, e ora ti trovi in provincia di Reggio Emilia.
Esattamente, sì, la navigazione è cominciata come al solito bene, sotto i migliori auspici, sto navigando come sempre a bordo di una zattera che mi sono costruito con l'aiuto del mio compagno di viaggio e delle tante persone che ci sono venute a trovare nei giorni durante la preparazione, con materiali raccolti sulle sponde. Ora, fortunatamente in Italia c'è stata poca possibilità di raccogliere materiale di qualità sulle sponde, quindi ci siamo rivolti alla vicina isola ecologica.
E nel senso che quello che stai trovando in realtà è un fiume all'apparenza meno inquinato di quello che eri abituato a vedere nei tuoi precedenti viaggi.
Esattamente, se dovessi limitarmi a dare a esprimere quello che i miei occhi vedono durante la navigazione, beh, non potrei che dire che il fiume è in buone condizioni. Ahimè, questo però non deve tradire il fatto che talvolta l'inquinamento, quello più malvagio, quello peggiore, è quello che non si vede, ecco.
E questo ce lo dicono anche i dati, perché una delle città da cui sei già passato, no? Sei partito, se non sbaglio, in provincia di Piacenza, sei passato da Cremona, che recentemente è stata proprio decretata a livello italiano da un rapporto europeo la città più inquinata d'Italia per quel che riguarda l'aria. Quella è... Questo è un tipo di inquinamento che non si vede, però chiaramente è forte, ha un impatto molto forte. Lo stesso vale per l'inquinamento dell'acqua.
Esattamente, proprio alla stessa maniera. Quindi navigando, la nostra navigazione è un po' come una forma di espressione più che altro, per portare persone, italiane in questo caso, ad essere più accorte, più attente a ciò che li circonda. Quello che abbiamo visto è che in alcune particolari situazioni il Po non è assolutamente vissuto dalle persone locali. Quello che ci raccontano persone, pescatori, appassionati che ancora vivono sul mare, sul fiume, è che si è perso questo contatto diretto con il fiume, che una volta non solo dava da vivere, ma arricchiva le vite di tutti i giorni. E quando smettiamo di frequentare un luogo, da quel luogo diventa un po' il luogo di nessuno. Ed è forse questo l'inizio di tutti i mali, ecco.
Questo del rapporto con la gente che abita i fiumi, vicino ai fiumi che tu navighi, è anche questa una delle costanti, no? nei tuoi viaggi. Quindi la relazione è com'è? È stata, mi sembra, calorosa, no? Nella partenza, con diverse persone che vi hanno aiutato a costruire la zattera con materiale di recupero. Poi come sta andando?
Sì, esatto, siamo sicuramente simpatici. Con tanto di battute che ci sta, la navigazione continua bene, ecco. Oggi siamo a Boretto, ieri siamo stati raggiunti da un piccolo comitato di benvenuto molto molto carino, molto simpatico, ed è forse un peccato, ecco, lasciare paesi quando poi l'accoglienza è così, però abbiamo una missione da compiere. La missione è di portare questa zattera verso il delta, e una volta che raggiungeremo il delta verrà smantellata, verrà smontata, consegnata nelle mani di un artista, di un creatore, che ne costruirà una panchina, e questa panchina verrà devoluta, verrà regalata alla città di Trieste, che verrà che ne farà una panchina per il pubblico, e speriamo che su questa panchina si siederà tanta gente e potrà conoscere la storia di questa panchina nata sul Po.
E anche come segno, no, di recupero dei materiali che vengono gettati. Immagino, no, che come per tutte le altre esperienze di questo tipo, le mete del viaggio siano anche legate un po' agli imprevisti, però che previsioni ci sono per i prossimi giorni?
Sì, dici bene, infatti non esiste viaggio senza imprevisto. Beh, in questo momento abbiamo potuto avere qualche assaggio durante la navigazione. Intanto il fiume è sì un fiume gentile, ma ci sono dei luoghi presso le idrovore dove ci sono dei canali che risucchiano l'acqua dal fiume, che poi viene poi distribuito sui canali di irrigazione. Quindi ci sono delle piccole minacce che arricchiscono, piccoli imprevisti che arricchiscono il viaggio. Quello che personalmente, ma poi non è un vero, non sarà un dramma, è che raggiungendo il delta l'acqua perde la sua potenza. Ci sono varie dighe a monte che rallentano la portata e diminuiscono la portata del fiume. Questo vuol dire che l'acqua del mare raggiunge l'interno del delta per sempre più chilometri, aumentando la salinità, riducendo la possibilità di utilizzare l'acqua per la coltivazione, ma peggio ancora di non poter godere di questo flusso di acqua che ci avrebbe potuto portare verso il mare.
Senti,
vedremo come andrà.
Vedremo come andrà. Io volevo ricordare allora che per seguire il tuo viaggio ci sono i tuoi canali social su Facebook, su Instagram, sul tuo sito, e dove sei accompagnato in questo viaggio. Non credo nella navigazione, no? Quella la conduci in solitario, ma nel viaggio a raccontare come sta andando c'è un tuo consueto forse compagno di viaggio, Emanuele Malloru.
Corretto, in realtà Emanuele Malloru naviga proprio con me.
Ah, davvero?
La bellezza del viaggio è poterlo vedere da occhi e prospettive diverse, che arricchisce sicuramente il racconto, e alla fine del viaggio Emanuele ne farà un documentario che girerà sui suoi canali, che potrà essere sicuramente uno spunto, no? per conoscere questo viaggio e poterlo diffondere sul grande pubblico che lo segue.
Ti chiedo se hai voglia di regalarci un'immagine che ti ha colpito in questi giorni, nei pochi secondi che abbiamo ancora a disposizione.
Vi racconto brevemente dove abbiamo dormito ieri sera. Ha raggiunto una piccola spiaggetta sulle sponde del fiume, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: da qui ai prossimi 10 chilometri non c'è alcuna abitazione, non c'è nessuno che può ospitarci. Perché allora non ci facciamo ospitare dal fiume? Abbiamo raggiunto riva, abbiamo fissato alla belle meglio la nostra rete antizanzara, ci siamo accesi un piccolo fuocherello e abbiamo sognato, immaginandoci persone 2000 anni fa a fare la stessa cosa, perché quell'immagine lì era un'immagine senza tempo, e questo è una cosa che ci ha molto appassionato e che vi restituisco in questo istante.
Grazie Alex, ci dobbiamo lasciare qui. Noi davvero ti facciamo l'augurio di un buon viaggio, di una buona navigazione, e continueremo a seguirti sui tuoi canali. Una buona giornata.
Altrettanto a voi, buona giornata, grazie.
Velocemente diamo la linea a Metro Regione e ci risentiamo dopo il giornale radio delle 7:30. Di nuovo un buongiorno da Sara Milanese, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare, Popolare Network. La sentenza del Consiglio di Stato che lascia attiva l'Ilva di Taranto, gli scontri nel Movimento 5 Stelle, l'intesa europea sui migranti, e ancora gli europei e i diritti LGBT, la felice conclusione della sparizione di Nicola, questi i temi principali che troviamo sulle prime pagine. La maggior parte delle testate titola in apertura, a partire dalle parole di Draghi di ieri, l'affermazione di laicità dello Stato dopo la richiesta del Vaticano di modificare la legge Zan. Sono tanti i commenti che troviamo sui quotidiani questa mattina. Noi cominciamo a leggere quello di Nadia Urbinati sulla prima pagina di Domani. La piena libertà si ottiene solo con la rinuncia ai fondi pubblici, scrive Urbinati nel titolo proprio di questo suo commento, perché secondo lei sarebbe considerata a rischio questa piena libertà soprattutto a causa dell'articolo 7 del disegno di legge Zan, dove si esclude le esenzioni alle scuole private dall'organizzare attività in occasione della costituenda giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia. Qui, dice Urbinati, sta il tema del contendere. È evidente che la questione non riguarda la libertà di tutte le scuole cattoliche, ma soltanto di quelle scuole cattoliche che ricevono finanziamenti pubblici, le parificate. È questo un attentato alla libertà di opinione e di culto? Se una scuola confessionale sceglie di accedere ai finanziamenti pubblici, la sua libertà cessa di essere piena perché deve sottostare alle leggi che lo Stato stabilisce. L'articolo 33 della Costituzione contempla una scuola privata senza oneri per lo Stato che tutelerebbe la piena libertà, ma la Chiesa vuole i soldi pubblici e quindi contesta questa idea di pubblico che è stesa per comprendervi anche le scuole private, che a certe condizioni vengono quindi parificate. Perché stupirsi quindi se il privato perde parte della propria libertà? Fino a quando non ci sono in ballo questioni di principio, la tensione non appare. Col disegno di legge Zan questi nodi vengono al pettine. La conclusione di questo commento di Nadia Orbinati è proprio questa: la clausola senza oneri per lo Stato è la condizione per la libertà piena degli istituti educativi cattolici, ed è molto interessante questo punto di vista. Di commenti, come vi dicevo, sui quotidiani ce ne sono molti, ne sentirete alcuni anche e più tardi con Gianmarco Bacchi nel Demone del Tardi. Noi andiamo a vedere altri temi invece che sono presenti non su tutti i quotidiani, per esempio il tema delle migrazioni. Andiamo su Repubblica, andiamo a pagina 6. Un patto a tre sui migranti tra Germania, Francia e Italia. Titola così Repubblica. Si tratta di una bozza in cui ciascuno dei tre paesi dovrebbe ospitare un terzo degli arrivi, una tripartizione che avvantaggia Roma. Resta però il nodo dei dublinanti, lo sapete, sono quei migranti che vengono rimandati indietro in base all'accordo di Berlino, rimandati al primo paese di arrivo in Europa. Si parla di questione delle questioni, cioè di questo controllo dei flussi migratori. Si sta aprendo questo doppio canale di trattative. Il primo riguarda il tavolo del Consiglio europeo che prende il via oggi e che avrà anche questo tema su richiesta italiana come uno dei suoi fulcri. Poi c'è un negoziato molto più riservato e molto più ristretto che, come spiega una fonte diplomatica di Bruxelles, sta andando avanti anche in queste ore. Una contrattazione che ha preso spunto dall'iniziale tentativo di dar vita al cosiddetto accordo Malta 2 per la redistribuzione tra 5-6 paesi di chi sbarca, soprattutto in Italia. Ma questo quadro potrebbe subire un'accelerazione proprio perché al momento si sta concentrando su un numero ancora più ristretto di partner, i tre fondatori dell'Unione, Italia, Germania e Francia. Per ora il testo considera urgente però l'accordo con la Turchia, a cui vengono destinati quasi 6 miliardi su gli 8 stanziati, perché questo tema del modello turco, cioè del controllo di quella frontiera per quel che riguarda l'arrivo di richiedenti asilo e di profughi, è ormai un esempio in tutte le trattative europee, finirà per essere applicato anche altrove. Il tema è come verrà applicato in Libia, e quindi ieri c'è stata la conferenza di Berlino proprio sulla Libia. Il pressing sul paese è che se ne vadano mercenari e poi si voti, il voto è previsto alla fine del mese, però ci sono Turchia e Russia che frenano su questa roadmap. C'è un altro tema che Repubblica sottolinea, e cioè che in Italia per ora in quest'anno sono arrivati meno di 20.000 persone via mare. Il vero guaio sarebbero quindi i respingimenti, scrive Alessandra Ziniti. Non ci sono numeri per ora che parlino di emergenza sbarchi in Italia, e anzi, confrontate con altri paesi, in particolare al 2020, Germania, Francia, ma anche Spagna e Grecia hanno avuto numeri di richiedenti asilo molto molto più alti dell'Italia. Di questo tema parla anche La Stampa, con un'intervista all'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, che si concentra proprio sull'applicazione del modello Turchia in Libia. Inapplicabile, dice Grandi, intervistato a pagina 7. Con la Turchia c'è un'intesa dal 2016, spiega poi nelle risposte. Dal momento che Ankara offre protezione ai rifugiati, è legittimo che la Grecia li rimandi in Turchia, dove non subiscono violazioni. L'UNHCR non è parte di quell'intesa, ma ha dato dei consigli. La Libia, spiega, è un'altra storia, perché tra Turchia e Libia ci sono molte differenze. La gente viene rimpatriata in Turchia con dei rischi, ma in generale c'è un buon sistema di accoglienza e protezione. In Libia non c'è nulla di tutto ciò e noi ne siamo fuori. Avere un accordo con Tripoli per limitare gli arrivi, rafforzando la guardia costiera libica, non è di per sé una cattiva soluzione, ma bisogna rinforzare tutte le istituzioni, soprattutto quelle che si occupano dei migranti. Recuperare le persone in mare per sbatterle in quei centri di detenzione con un trattamento disumano non è accettabile. Se ci fosse un accordo che garantisce il rispetto dei diritti, sarebbe un'altra cosa. Così quindi Filippo Grandi, intervistato dalla Stampa sull'applicazione del modello Turchia per il controllo dell'arrivo di migranti in Europa, applicato anche alla Libia. Questo tema è affrontato anche da Avvenire, che vi segnalo intervista invece Matteo Salvini sul DDL Zan, sullo scontro con il Vaticano, non accenna in nessun modo alla questione migrazioni nell'intervista che fa Salvini, salvo poi nelle pagine successive approfondire, come fa spesso, la questione degli accordi sulle migrazioni. Ed ecco per esempio che a pagina 6 intervista Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europea, Greco, che anche qui parla del Consiglio Europeo che parte oggi, che vedrà i 27 a confronto proprio sul tema dei flussi. Dice che sono maturi i tempi per un nuovo patto migratorio, che finora le difficoltà sono state soprattutto perché si è puntato sulla solidarietà, che viene definito il terzo piano di un palazzo, senza prima costruire la dimensione esterna, e qui si legge il controllo delle frontiere esterne e la gestione delle frontiere, che sono primo e secondo piano, secondo lui, per costruire appunto un patto migratorio serio. Oltre a darci conto del fatto che comunque continuano i corridoi umanitari che portano in Italia richiedenti asilo in maniera sicura, e allora ci sono stati ieri a Fiumicino 45 nuovi arrivi dal Niger, io vi segnalo anche, sempre da Avvenire, un'altra intervista che trovo interessante, ed è a Peter Piot, che fino al 2008 è stato sottosegretario delle Nazioni Unite sul tema dei vaccini. È stato lo scopritore di Ebola, ci racconta Avvenire, e adesso dice che serve la lavorazione dei vaccini che arrivi anche altrove. In Africa c'è bisogno di crearli in casa. Gli viene chiesto: l'idea di vaccinare il mondo, qui chiaramente arriviamo in chiave Covid, è un'utopia o è percorribile? Non è un'utopia, dice, è una cosa che va fatta perché non abbiamo altre alternative. La vera questione è quanto velocemente riusciremo a farlo. Questo dipende dalla fornitura di vaccini, non ce ne sono abbastanza, lo sforzo produttivo richiesto è senza precedenti e ne abbiamo bisogno adesso. L'annuncio di Biden di sostenere la temporanea sospensione dei brevetti sui vaccini, lui dice, è stata una buttata, in realtà non ha nessun seguito, soprattutto perché è ancora in vigore il blocco delle esportazioni di alcuni componenti fondamentali sui vaccini, e quindi i fatti dicono che il nazionalismo vaccinale è una posizione anche comprensibile, ma non ci permette di stare al sicuro. Dobbiamo vaccinare il mondo intero e quindi la priorità assoluta è sviluppare questa capacità di produzione di vaccini ovunque, anche in Africa. Ci vuole tempo, dice, ma bisogna cominciare a farlo adesso. Di questo tema in qualche modo si occupa anche il Corriere, lo fa in chiave italiana intervistando a pagina 11 Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia del Farmaco dell'AIFA, che dice: l'Italia donerà 70 milioni di dosi, solo così fermeremo la pandemia, non con questi 70 milioni di dosi ma con le donazioni e con appunto la tutela di tutti, anche degli altri paesi, per quel che riguarda la vaccinazione anti-Covid. 15 milioni di dosi sono quelle che ha promesso Mario Draghi, e lui racconta che con il G7, l'impegno del G7 di donare 1 miliardo di dosi, ce ne sono 60 o 70 milioni da parte dell'Italia, quindi questo avverrà nelle prossime settimane, promette lui, e dobbiamo sapere che per offrire una copertura al sud del mondo servono però almeno 4-6 miliardi di dosi. Gli viene chiesto: sì, però in questo caso dovremmo aspettare il 2022 o il 2023, la sua risposta è probabilmente sì. Sull'uso di AstraZeneca e la consegna di AstraZeneca, che gli viene chiesto: ma è etico dare a popolazioni di altri paesi a bassa età media vaccini che noi giudichiamo pericolosi per i giovani? Questa è la sua risposta: valgono per loro le raccomandazioni che abbiamo dato a noi stessi, se ci sono alternative vaccinali se ne può fare a meno, se non ci sono ha senso mettere a punto un piano razionale articolato, non si tratta di donare un vaccino solo perché è inutilizzato, ma di valutare se il rischio creato dalla pandemia senza copertura vaccinale sia più alto, e spesso lo è. questa la sua risposta. Non ho tempo per segnalarvi che invece, per esempio, in particolare dalle pagine del Manifesto si approfondisce la situazione dell'Ilva, dell'ex Ilva di Taranto. Ieri è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha fatto riavviare l'attività, ha fatto ripartire l'acciaieria. Ora il rebus grosso, scrive il Manifesto, è quello della transizione energetica, se si guarda al futuro. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, grazie a tutti per l'ascolto, se volete ci risentiamo domani a partire dalle 6. Una buona giornata da Sara Milanese.